Allora, io intanto ringrazio per l'invito, tutte le volte che si parla, questo fa bene alla salute. E anche se si parla in pochi, non è particolarmente rilevante, perché poi sono le idee piccole che fanno un giro del mondo. E farò un intervento un po' complicato, vorrei sollecitarvi a ragionare in maniera molto disinibita, disinvolta su questo tema della democrazia. Io personalmente, la parola io non si deve usare mai, insomma, mi sono arrivato al convincimento che la democrazia è una cosa molto piccola, che l'abbiamo sovraccaricata di responsabilità e che il problema non è la democrazia, ma è la politica. E cercherò di costruire questo ragionamento. Mi sono segnato 12 punti, vediamo se non sono. Il primo punto è che c'era una volta il socialismo. Per tanto tempo noi abbiamo pensato, no, io sono molto vecchio, quindi ricordo questa stagione in cui l'obiettivo era il socialismo attraverso la democrazia, nell'ipotesi più favorevole. Cioè, che cosa si voleva? Si voleva una società uguale, una società che si riorganizzasse a partire dalla ridefinizione dei rapporti di produzione e che rendesse gli uomini tutti uguali, a ciascuno secondo i suoi bisogni, se non ricordo male, era la formula del socialismo. Beh, a un certo punto, un giorno, per delle ragioni che qui sarebbe molto lungo discutere, però qualcuno la possiamo dire, la parola socialismo è stata messa in archivio, direi che è stata messa in archivio molto prima del 1989, della caduta del muro, del muro di Berlino, è stata sostituita con la parola democrazia. Cioè si sono caricate tutte le aspettative che una volta c'erano il socialismo, si sono caricate sulla democrazia. E la ragione fondamentale forse per cui questo è avvenuto è che il socialismo reale era una cosa molto poco attraente. Il socialismo è stato sconfessato, delegittimato, ha perso il suo fascino quando abbiamo appreso che il socialismo alimentava delle esperienze tragiche, la più tragica di tutto, lo sapete, è quella del Gulag. E a questo punto, vedete, si è trovata una linea di arretramento proprio sulla democrazia. La democrazia è sembrato che potesse essere l'alternativa al socialismo. Cioè che la democrazia, che in realtà è soltanto un mezzo, potesse diventare lo stesso fine. Nel momento in cui si sceglieva la democrazia e si rinunciava al socialismo, si cadeva in una trappola, perché la democrazia è un'altra cosa rispetto al socialismo. Se il socialismo è la conduzione collettiva dell'economia, la democrazia è semplicemente un piccolo set di regole del gioco. In realtà, quando si è scelta la democrazia contro il socialismo, si avevano in mente delle altre cose. Si aveva in mente l'esperienza delle società occidentali, europee, del dopoguerra, che avevano combinato la democrazia con alcune dosi modeste di socialismo, per quello che noi chiamiamo lo stato sociale, lo stato del benessere, lo stato del cioè quel tanto di socialismo che si era realizzato erano la sanità pubblica, le pensioni, l'istruzione, il lavoro come diritto fondamentale. Quindi si erano incrociate le procedure democratiche con una serie di conquiste sociali estremamente importanti. Allora qui c'è stato, che possa essere il mio terzo punto, un grandissimo fraintendimento, cioè dire ci si è convinti che queste conquiste fossero delle conquiste irreversibili e appartenessero ormai intrinsecamente alla democrazia. Per nobilitare questa appartenenza si usavano parole come diritti. E i diritti sono qualcosa, come dire, di irrevocabile, di fondamentale. Come dire, sono delle cose che vengono scolpite nel marmo delle carte costituzionali, che vengono definite come intoccabili, cioè un'area della politica di cui la politica non può disporre. In realtà, questa stabilizzazione attraverso i diritti era sottomessa alle regole della democrazia. Cioè dire, una volta che si stabiliva che i principi democratici, delle regole democratiche sono fondamentali, tutto quello che si realizzava in un regime democratico era sottoposto a queste regole. E quali sono le regole democratiche? Ne abbiamo tantissime definizioni, direi che però c'è una definizione maestra che è stata disegnata, che è stata proposta, elaborata proprio a Torino da Norberto Bo, prestigioso intellettuale torinese del dopoguerra, che dice che la democrazia è tre cose: il suffragio universale, è il principio di maggioranza, le decisioni non vengono prese da delle minoranze, ma vengono assunte dalle maggioranze, e terzo, i cittadini votano, come dire, fra possibilità alternative, come dire, la concorrenza politica fa parte della democrazia. Io non voglio svalutare questi principi, che sono dei principi importantissimi, cioè dire, queste procedure democratiche hanno dietro di sé, si giustificano e si legittimano perché c'è un apparato di valori che fondamentale, che è nobilissimo. Quali sono questi valori? Beh, che in base a che cosa si legittima il diritto di voto? Il diritto di voto si legittima sul fatto che siamo tutti uguali, che tutti quanti siamo degli esseri umani responsabili e capaci di partecipare al governo della collettività. Questo è un principio fondamentale. In base a che cosa si legittima il principio della concorrenza tra partiti? Non si legittima in base a questo principio assolutamente sciocco che viene esibito di continuo, che la competizione fa bene. Si legittima in base al fatto per dire che abbiamo idee diverse, che queste idee diverse sono, devono confrontarsi e che attraverso queste idee diverse, la combinazione di queste idee diverse, dire, il governo democratico vive. Direi che c'è un principio che personalmente ritengo fondamentale dietro questa idea che la società è plurale, che è il principio del rispetto dell'altro. La democrazia rispetta l'altro. Le opinioni dell'altro valgono quanto le mie opinioni, anzi, direi, il rispetto dell'altro in democrazia dovrebbe venire prima di me stesso. Quindi, sono dei principi nobili, importanti, che vanno assolutamente difesi. Dove sta il trucco? Che trucco c'è in tutto questo? Sta il trucco che questi principi possono essere interpretati in tantissimi modi. Cioè dire che la nostra capacità di applicare, adottare questi principi è estremamente variabile. Adesso vi do qualche esempio. Le regole possono essere interpretate anche loro in tantissimi modi, e che a maggioranza, col voto popolare, si può fare quasi tutto. Così. Abbiamo visto che il governo Berlusconi è riuscito a maggioranza a cambiare la legge elettorale, se sia costituzionale o non costituzionale, mi viene un discorso inutile, perché tanto la legge elettorale è difficilissima sottoporla a un vaglio costituzionale, e che se proprio noi insisteremo in molestare l'onorevole Berlusconi sulla legge elettorale, lui ci cambierà anche la Corte Costituzionale, e lo farà con una bella procedura costituzionale a maggioranza, perché appunto ha i numeri per poterlo fare. Quindi, come dire, si possono fare tantissime cose nel rispetto delle regole, nel rispetto delle regole formali, nell'apparenza delle regole formali. Si possono perfino abrogare i diritti, che è quello che sta silenziosamente avvenendo da 30 anni. Cioè dire, oggi noi stiamo assistendo a un processo di progressiva erosione dei diritti. Pensate per esempio alla pensione, come c'è una progressiva corrosione delle pensioni, oppure alla corrosione del principio del diritto all'istruzione attraverso le varie riforme della scuola e dell'università. Senza dire battere ciglio, ci siamo fatti mangiare sotto gli occhi, secondo regole democratiche, il primo diritto sancito in Costituzione, che è il diritto al lavoro. Ma questo vuol dire tante cose, cioè deve indurre, deve sollecitare tutti quanti a delle riflessioni molto approfondite. Dice, la democrazia è questo, è il principio di maggioranza, ma se a maggioranza uno scombina le regole del principio di maggioranza, noi abbiamo oggi una legge elettorale che dà il 55% a chi ha ottenuto la maggioranza relativa dei voti. Quindi se andassimo una competizione a tre, qualcuno vince le elezioni con il 35%, con il 40%, avrebbe il 55% dei voti in Parlamento e sarebbe padrone del paese. Allora questo è un tema molto delicato. Non parliamo poi dell'interpretazione dei diritti, dei principi che sono sottesi alle regole democratiche. Perché le interpretazioni dei principi sottesi alle regole democratiche possono portarci molto lontano. Per esempio, chi ha il diritto di voto? Dietro c'è il principio di uguaglianza. Ma il fatto che gli immigrati vengano in questo paese, lavorino, paghino le tasse, non dispongono del diritto di voto, probabilmente tradisce lo spirito di chi aveva scritto le regole, di chi aveva pensato alla democrazia. Ma il fatto che lo tradisca è assolutamente secondario di fronte a una interpretazione che tragicamente è maggioritaria. Quindi la democrazia di per sé, questa è la cosa che mi interessa, e quindi si dice siamo di fronte alla trasformazione della democrazia rappresentativa. Sì, siamo di fronte a un rattrappimento della democrazia rispetto a quello che era 30 anni fa. La democrazia era quella, la democrazia era questa, e ci dobbiamo interrogare su perché questa democrazia è più povera di quella. Quindi l'errore, questo è un gravissimo errore che è stato compiuto da tutti i sinceri democratici, me compreso, è quello di sovraccaricare di significati la parola democrazia. La democrazia è soltanto un campo di calcio dove si gioca secondo certe regole. Ma se abbiamo un giocatore più forte, più bravo, altri due metri, e un'altra squadra fatta di ragazzini, il risultato della partita sarà completamente diverso. Questo non vuol dire che noi dobbiamo portare via la democrazia, perché la democrazia comunque lascia spazio alla reversibilità, al ripensamento delle sue decisioni. Questa partita sta andando molto male ultimamente, ma niente esclude che ci possa essere una partita che va giocata, che produce risultati e esiti molto diversi. Però direi che il punto, cioè questo albero della democrazia, può produrre frutti tanto diversissimi e può produrre anche frutti avvelenati, e come voi sapete li sta producendo questi frutti avvelenati. Allora quindi si può fare un'osservazione storica, vorrei fare, se posso dire, cercando di chiudere il mio ragionamento, non farla troppo lunga. La democrazia non è nata perché doveva nascere, non è nata perché è la forma più perfetta di governo, non è nata perché era la forma migliore, è nata perché ci sono state delle lotte, che sono state delle lotte sociali micidiali, che hanno spuntato sia le regole democratiche sia progressivamente i diritti, che hanno arricchito, potenziato, esteso, rafforzato la democrazia. Storicamente la democrazia è figlia di tanti movimenti. Il voto delle donne non è che è stato un regalo, c'è un movimento femminista dietro, ottocentesco. Ma dietro il suffragio universale c'è la storia del movimento operaio, le organizzazioni del movimento operaio, ci sono delle lotte, c'è la richiesta del socialismo addirittura. Cioè si combatte per il socialismo e si è ottenuta la democrazia. Quindi il suffragio universale, queste modeste regole, sono frutto di lotte estremamente impegnative. E questo vale anche per i diritti, che non sono piovuti dall'alto, cioè, c'era scritto da qualche parte che dei diritti dovessero essere istituiti. No, per chi è più vecchio fra di noi si ricorda le battaglie che sono state fatte in questo paese per la sanità pubblica, per il diritto al lavoro. Ma dietro la storia della democrazia italiana, la Costituzione italiana, c'è stato il fascismo e le lotte contro il fascismo, c'è stata la guerra di resistenza, altro. Allora, la democrazia è come la fa la politica. Cioè, la democrazia non è così necessariamente fatta in un certo modo. Infatti il mondo è pieno di democrazie. Quando io sento parlare, come dire, di allargamento, di moltiplicazione del numero delle democrazie, mi insospettisco immediatamente. Cioè, questo trionfalismo democratico nasconde il fatto che le democrazie lentamente si vanno svuotando, perché la politica non riesce a sostenere le conquiste democratiche che sono state fatte nel dopoguerra. Quindi c'è un grosso effetto di svuotamento che è in atto e che viene fatto secondo regole molto democratiche. Ogni tanto vi faccio una battuta molto macabra, che è quella del fascismo. Nessuno pensa più al fascismo, e vedete che tentativi di instaurare regimi autoritari non se ne fanno più, perché la democrazia è talmente modesta, talmente schifo, che del fascismo non ce n'è nemmeno bisogno. Quindi, dire, il problema sta tutto nella lotta politica, cioè sta proprio nella lotta politica, nella politica. Oggi politicamente sono più forti i conservatori, oggi politicamente i più forti sono i ricchi sono stati bravissimi. Adesso qui bisognerebbe fare un lungo discorso su come i ricchi hanno vinto questa partita. Intanto l'hanno vinta dal punto di vista culturale. Per esempio, hanno cambiato i principi fondamentali della convivenza collettiva. Mentre la convivenza collettiva negli anni del dopoguerra si è fondata sul principio di solidarietà, vediamo che c'era stata la guerra mondiale, il fascismo, lo sterminio degli ebrei, alcuni milioni di morti, eccetera, eccetera, e perfino i ricchi e i ceti abbienti si erano convinti che la società aveva bisogno di coesione. Poi, quando le cose si sono calmate, quando è passata la Buriana, i sentimenti, direi, antidemocratici, autoritari, sono riaffiorati, seppure con tecniche più sofisticate. Le tecniche sono molto più raffinate di quelle che si usavano. Non si è più contrastato il movimento operaio come si faceva una volta attraverso misure poliziesche. No, si sono delocalizzate le aziende, si è disperso un tessuto sociale, si è compiuta un'operazione di ingegneria sociologica estremamente impegnativa che ha abbattuto uno dei potenziali combattenti, ce l'ho affiancato. Pensate al ruolo dei media, per esempio, anche i media hanno una parte. Questo è un discorso molto lungo, per cui su cui io non voglio entrare, però direi che i ricchi hanno ridisegnato la democrazia a loro immagine, esattamente come nel dopoguerra i ceti popolari avevano ridisegnato, o qualcuno aveva ridisegnato per loro, la democrazia a loro immagine. E questo è un cambiamento sconvolgente che ci chiama in causa tutti quanti. Allora, il problema non è che dobbiamo restaurare la democrazia. La democrazia è questa. C'è poco da fare, piangiamoci. Possiamo chiedere e pretendere, desiderare una democrazia diversa. E quindi come si fa questo? Bisogna dimostrarsi capaci di giocare meglio dell'avversario. Perché l'avversario le sue carte se le sta giocando benissimo. Non perde più un colpo, se ci fate caso. Non bisogna fermarsi alla superficie, alle goffaggini, alle volgarità di questo governo, di questa maggioranza, dei gruppi che vi stanno dietro, e nemmeno le battutacce di Marchionne che tempo che fa. No, c'è molta più intelligenza dietro quello che sta avvenendo. Il software che fa girare oggi l'albero della democrazia è quello di Berlusconi, è quello di Tremonti, è quello di Sarkozy, è quello di Angela Merkel, è quello dei liberali e dei conservatori inglesi. Quando dico software, dico innanzitutto le idee, perché dietro la situazione attuale c'è sicuramente un vuoto, c'è un pieno di idee. Le idee ce ne sono tantissime, sono idee che non mi piacciono. L'idea che gli individui sono padroni di se stessi, che fabbricano da soli il proprio destino, che la competizione è virtuosa, che la concorrenza migliora le prestazioni delle amministrazioni pubbliche, che le aziende devono competere spietatamente fra di loro
che il costo del lavoro si deve ridurre, eccetera, eccetera, sono belle idee, sono idee che sono andate molto lontano. Siamo arrivati a un punto, direi, si potrebbe usare la parola egemonia in questi casi, per fare una citazione un po' bolle. C'è un'egemonia che è penetrata nelle nostre società, per cui oggi i poveri ritengono che le disuguaglianze sono meritate e naturali. E per consolarsi di questa loro condizione di disuguaglianza si inveano di guardare la televisione, il Grande Fratello, la vita di Antigua, la villa di Antigua e qualche benedizione del Papa. Quindi ci sono idee, ma non solo ci sono idee. Dietro le idee serve, oltre ad avere buone idee, serve avere organizzazione politica. Non si vota soltanto in democrazia si sciopera, in democrazia si protesta, si vota con i piedi, dice qualcuno. Cioè bisogna avere una straordinaria capacità di reagire e ribattere colpo su colpo. E una volta esistevano i partiti di massa erano le grandissime macchine per condurre questa partita di potere, per condurre questa, credo che la parola sia giusta, qualcuno ha detto che la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi, la politica è la continuazione della guerra con altri mezzi, è una guerra pacifica, ma sempre di guerra si tratta, e poi il concetto più pacifico bisognerebbe rifletterci un pochino sopra. Quindi servono partiti, servono organizzazioni, serve fare politica tutti i giorni, serve farla anche la domenica. Se non c'è una capacità di fare politica tutti i giorni, se non c'è una capacità di reazione, di contrasto, è chiaro che questa democrazia, questa applicazione o questo uso della democrazia diventerà prevalente. Non possiamo permetterci il lusso di caricare sulla democrazia le responsabilità che sono responsabilità della politica, e tutte le politiche di sinistra europee hanno delle responsabilità gravissime, sono da 25 anni perdenti e spesso sono succubi e in qualche caso sono anche complici. Allora bisogna avere il coraggio, vuol dire, di ripensare tutti questi gesti, questi pensieri, queste idee, tornare di nuovo a mobilitarsi e tornare a parlare con la gente. Qualcuno dice che non è possibile. Io nego che questo sia impossibile. Sicuramente qualcuno ci riesce, per esempio ci riescono, questo è terribile constatarlo, perché chi è presente sul territorio, chi fa politica, chi parla con la gente, chi è? La Lega. La domenica il gazebo della Lega sono per dappertutto. Queste cose vanno, muovono, hanno costruito un'opinione pubblica, hanno creato un'avversione nei confronti degli immigrati. Fino adesso questo, per dire, l'ambito, toccato molto marginalmente, secondo me, gli elettorati di sinistra. Chi dice che ci sono elettori che si spostano a sinistra verso la Lega dice una falsità, non è vero, mi piacerebbe che fosse così. Gli elettori non si spostano. Per esempio, gli elettori di sinistra, un certo elettorato popolare, oggi è scoraggiato, non va più a votare, poi si perdono le elezioni. Allora, se ci riesce la Lega a mobilitare un suo elettorato su temi che sono palesemente ignobili, è possibile che non ci sia qualche causa un po' più nobile sulla quale si possa mobilitare la gente? Ma questo, insisto, mi fermo su questo, vuol dire che il compito politica e non dalla democrazia. Democrazia lasciamola in pace, cerchiamo di farla con l'attenzione più accurata che possiamo, ma non ci aspettiamo che risolva i nostri problemi. Grazie.